perno originario. Appunti sul respiro delle rovine. La storia non avanza come una linea retta in uno spazio vuoto a due dimensioni, ma come una spirale in uno spazio tridimensionale, frastagliato e ricolmo di ciò che resta del passato. Più la storia avanza, più le rovine e le scorie sono numerose e si sedimentano le une sulle altre. E l'epoca capitalista, quella che conosce la più grande accelerazione nella trasformazione dei modi di produrre e di vivere, quella a parole più irriverente e meno ossequiosa nei confronti del passato, è dunque, nei fatti, anche quella che produce più rovine, elementi che per così dire fanno sempre più parte della materia prima, oggettiva e soggettiva, materiale e ideologica, con cui si menano le azioni umane. Nel disagio della civiltà, Freud arriva a conclusioni simili a proposito della vita psichica individuale. Dal momento in cui, scrive Freud, abbiamo superato l'errore di supporre che il dimenticare cui siamo abituati significhi distruggere la traccia mnemonica, sia cioè un annullamento, propendiamo per l'ipotesi opposta, ossia che, una volta formatosi, nella vita psichica nulla può perire, che tutto in qualche maniera si conserva e che, in circostanze opportune, può nuovamente venire portato alla luce. Nel corso del XX secolo, il ricordo della guerra dei Trent'anni è riemerso, non a caso, a ridosso delle due guerre mondiali. Lo testimonia la letteratura tedesca e due opere in particolare. Wallenstein, di Alfred Döblin, del 1920, romanzo storico dedicato al più celebre condottiero del Sacro Romano Impero, e Madre Coraggio e i suoi figli, di Bertolt Brecht, del 1939, dramma incentrato sulla figura di una commerciante che si guadagna il pane al seguito delle armate cattoliche e protestanti che si affrontano sul suolo dell'impero. Lo abbiamo sentito ripetere e ripetuto a nostra volta infinite volte. Il capitalismo porta con sé la guerra come le nubi portano la pioggia. Con la guerra dei Trent'anni possiamo verificare questo principio, ma anche invertirlo, ovvero interessarci a come la guerra, nella stessa misura in cui distrugge uomini e cose, funge da pungolo allo sviluppo di rapporti sociali capitalistici in gestazione. Nello scorso episodio ci siamo inoltrati nella guerra dei Trent'anni, fino al termine della fase che si svolge all'interno dei labili confini del Sacro Romano Impero. La fase successiva vede gli interventi di potenze straniere, volti per lo più a frammentare ancor più l'impero, per trarne beneficio in termini di acquisizioni territoriali. Il Regno di Francia agisce in un primo tempo per interposta persona, senza intervenire direttamente, ma incoraggiando per via diplomatica e finanziaria le iniziative di altri attori in una sorta di proxy war, ante litteram. È così che il Regno di Danimarca entra in guerra nel 1625 per estendere le sue possessioni sul nord dello spazio tedesco. Il tentativo danese viene messo rapidamente fuori gioco dal nuovo esercito imperiale comandato dal condottiero Wallenstein. Le armate imperiali respingono l'invasione danese e avanzano fino nello Jutland, costringendo la Danimarca a firmare la pace di Lubecca del 1629. Dopo la Danimarca, dal 1631 è il trono della Svezia, che mira anch'essa a prendere il controllo sul nord dello spazio tedesco e in particolare sulla Pomerania. Le truppe del re di Svezia, Gustavo Adolfo, notevole stratega militare, sbaragliano le varie armate legate alla nobiltà cattolica dell'impero e penetrano in profondità fino in Alsazia, in Franconia, in Renania, raggiungendo quasi la Baviera. Il ritorno in forza di Wallenstein a capo delle armate imperiali pone un freno allo slancio militare degli svedesi, ma non basta a ricacciarli. Sono le difficoltà incontrate dalla Svezia in quel frangente a spingere la Francia all'intervento diretto, nel 1635. La politica estera della Francia è guidata in questa fase da due imperativi contraddittori, uno di natura religiosa e l'altro di natura politica. Il primo è quello della lotta alle spinte centrifughe all'interno del Regno di Francia, che spinge la monarchia cattolica a combattere l'influenza del protestantesimo. Il secondo è quello del containment del polo asburgico, anch'esso cattolico, incoraggiando le spinte centrifughe all'interno del Sacro Romano Impero e fomentando le potenze protestanti contro di esso. Come avremo modo di sottolineare più avanti, le considerazioni politiche prevarranno su quelle religiose. Il compito non è per questo meno arduo per i francesi, che devono impegnarsi su due fronti, quello a contatto con lo spazio tedesco e quello a contatto con il Regno di Spagna, associato al Sacro Romano Impero grazie alla politica matrimoniale dei predecessori di Carlo V. Ne seguiranno una miriade di battaglie vinte e perse su entrambi i fronti e da entrambi i lati, che non esamineremo qui. Andiamo direttamente all'apogeo e alla fine del conflitto. Le trattative in vista della pace tra le varie forze combattenti, essenzialmente i francesi, gli svedesi e i rappresentanti dell'impero, iniziano nella città di Münster nel 1644. Ma per arrivare infine ad un trattato di pace saranno necessari alcuni scontri decisivi che condurranno infine le autorità imperiali ad accelerare i negoziati. Sul fronte centro-orientale, nel 1645, la Svezia raccoglie importanti successi militari contro le armate imperiali, in particolare con la seconda battaglia di Nördlingen, ma non riesce a scendere fino a Vienna e deve dunque ripiegare in Boemia. Nello stesso momento, i francesi devono rinunciare ad un'ulteriore avanzata dopo i successi militari della battaglia di Tüttlingen e nei pressi di Friburgo, e ripiegano lasciando immensa devastazione dietro di sé. Sul fronte occidentale franco-spagnolo, l'episodio determinante è la battaglia di Lens del 19 agosto 1648, dove i francesi impartiscono una sconfitta cocente e definitiva agli spagnoli. Il trattato di pace che conclude la guerra dei Trent'anni, noto come Trattato di Westfalia, è in realtà un insieme di trattati firmati dai rappresentanti del Sacro Romano Impero, con due insiemi geopolitici distinti, che ancora faticano a sedersi allo stesso tavolo per ragioni confessionali. Da un lato, la Svezia e le altre potenze protestanti. Dall'altro, la Francia. Viene associato alla pace di Westfalia anche il Trattato di Münster, che pone fine a 80 anni di guerra fra il Regno di Spagna e le Province Unite d'Olanda. Al di là di questi aspetti formali, sono tre i punti essenziali che si possono trarre da questo breve resoconto. In primo luogo, l'atto di nascita nel corso della guerra della cosiddetta Realpolitik, promossa dal cardinale Richelieu e dal suo successore Mazarino, che marginalizza le considerazioni religiose, o diremmo oggi valoriali, alla base delle guerre sante medievali. In secondo luogo, la vittoria del principio moderno dell'esercito permanente, da costituirsi su base nazionale, contro il principio feudale dell'esercito di mercenari. In terzo luogo, l'atto di nascita, alla fine della guerra, di un sistema di stati che si riconoscono reciprocamente come legittimi sui propri territori, ponendo un freno alle rispettive ingerenze in quelli altrui. Oltre a questi risvolti politico-giuridici e diplomatici, e in maniera più fondamentale, la fine della guerra dei Trent'anni, con la devastazione dello spazio tedesco, fa svanire la prospettiva di un impero europeo capace di unificare politicamente il continente. Sancendo un relativo equilibrio di potenze in Europa continentale, essa ratifica allo stesso tempo le divisioni che, dopo la pace di Vestfalia, verranno sapientemente sfruttate dall'Inghilterra in ascesa fino a farla diventare il centro del capitalismo mondiale. Infine, pure al prezzo della distruzione dello spazio tedesco, la guerra dei Trent'anni ha dato impulso, attraverso l'uso massivo della polvere da sparo, ad un'industria militare che funge da acceleratore dell'accumulazione di capitale in altre aree, come la Francia e la Scandinavia. La formula dello Stato militare, che esce vincente dalla guerra dei Trent'anni, diverrà un modello che in maniere diverse e più o meno riuscite verrà replicato incessantemente nei secoli successivi, dalla Prussia al Piemonte Sabaudo. La Francia pre-rivoluzionaria ne costituisce in qualche modo l'archetipo. Lo vedremo meglio nel prossimo episodio de Il Perno Originario. In this earth.